87.9 Radio Onda Rossa, appunto come annunciato volevo tornare un po' sulle giornate di Genova 2001, di cui in questi giorni c'è stato appunto il ventennale. 20 anni sono passati da quelle tre giornate, tanto si è detto, tanto si è parlato per quanto riguarda la questione della Diaz, per quanto riguarda quindi insomma delle false Molotov e del pestaggi a freddo di persone inermi dentro i saccappelli, dentro il saccappello, che è avvenuto appunto la notte del 21 luglio 2001, e tanto si è parlato anche insomma di quello che è successo alla caserma di Bolzaneto, delle percosse anche lì, delle quelle che sono state considerate torture. Tanto abbiamo parlato di manifestanti che hanno preso anni di carcere perché gli è stato attribuito un reato, quello di devastazione e saccheggio, che da poi da Genova tanto è stato dato anche a tante compagne e compagne negli anni successivi, e che è stato proprio sdoganato per le giornate di Genova 2001. Si parla appunto di 100 anni di carcere per 10 persone. La radio, i movimenti, insomma, si sono occupati di questo e ne hanno riflettuto, ne hanno parlato, sono state fatte delle autocritiche, delle critiche e via dicendo. Secondo me insomma poco si è parlato in questi anni a livello di dibattito e movimento insomma di quello che è stato l'omicidio di Carlo Giuliani. Sicuramente i movimenti hanno subito parlato di un omicidio di Stato, quale quello che è stato. Un carabiniere, Mario Placanica, ha sparato e ha ucciso un manifestante che è Carlo Giuliani. La catena di comando era evidente, la gestione dell'ordine pubblico a Genova è stata subito evidente, contrariamente a quanto insomma poi i media mainstream hanno raccontato nei giorni successivi, e che oggi invece tanto parlano bene dei manifestanti di allora, insomma in una forma un po' retorica e alquanto opportunista. Però insomma secondo me sulla vicenda proprio di Carlo Giuliani poco si è detto, nel senso che da una parte, non essendoci stato il processo, la verità è stata quella dello Stato, per cui un proiettile sparato da Mario Placanica in alto ha colpito un sasso, e questo sasso ha deviato il proiettile che si è infilato nello zigomo di Carlo Giuliani. Questa è la versione ufficiale della PM Aloisi, Elena Aloisi, e quindi noi abbiamo in realtà voluto ripercorrere, lo rifaremo insomma adesso, oggi mandiamo degli stralci di audio, però ad ottobre ci torneremo su, e lo faremo grazie a un collettivo che si chiama Pillola Rossa, che in questi anni, soprattutto dopo Genova, tanto ha raccontato sulla morte di Carlo Giuliani, e che però insomma secondo me ha avuto un po' poca diffusione, insomma secondo me se ne è parlato poco. In particolare si è parlato poco di quello che è stato il famoso sasso che ha colpito Giuliani dopo la morte, e di cui tutti si ricordano le immagini del poliziotto Lauro che indica il manifestante e dice: sei stato tu con quel sasso. Poiché evidentemente la prima versione della polizia che voleva far passare era quella appunto che a uccidere Carlo Giuliani non fosse stato un proiettile, anche se insomma un proiettile si sente, il colpo si sente e si vede, ma un sasso lanciato da un manifestante. O forse la versione era un'altra, ed è quella che insomma un po' Pillola Rossa ci racconta sul sito carlogiuliani.it, e poi insomma, se cercate Pillola Rossa, intitolato, è lunghissima, cioè pagine e pagine, noi ve ne leggiamo un pezzetto e poi vi manderemo delle corrispondenze che abbiamo raccolto. Una è appunto l'orrore in Piazza Limonda, e dice insomma l'analisi di foto nuove di Piazza Limonda, che non sono state riconosciute dai magistrati, fa emergere una sconvolgente verità. Intorno alle 17:30 del 20 luglio 2001, in presenza di ufficiali di grado elevato della polizia e dei carabinieri, qualcuno infierisce su Carlo Giuliani ferito invece di aiutarlo, senza sapere se sia vivo o morto. Una versione assurda e puerile risale la linea di comando comando e viene validata in questura intorno alle 18. Carlo sarebbe morto a causa di un sasso. Dura un attimo, l'evidenza la spazza via, ma quando i primi soccorritori tolgono il passamontagna scoprono una profonda ferita in fronte che viene certamente prodotta mentre la piazza è sotto il controllo delle forze dell'ordine. Inspiegabilmente il passamontagna è integro. E non dovrebbe. Un atto orribile si compie in quella piazza dopo il ferimento. E questo orrore che si voleva coprire con l'archiviazione? Spaccare intenzionalmente la testa ad un moribondo invece di soccorrerlo è ancora reato in questo paese? Si chiede Pillola Rossa. Poi se volete leggere, insomma, è lunghissimo, però noi da qui partiamo per andare a sentire una testimonianza di un compagno, l'abbiamo già mandata il 20 luglio scorso da Piazza Limonda, ma noi ve la riproponiamo perché è sicuramente molto interessante. Ringraziamo il compagno per aver, dopo anni, insomma, condiviso con noi, con il resto dei compagni e compagni, questo suo ricordo di Piazza Limonda, perché appunto su Piazza Limonda e su Carlo Giuliani secondo me qualcosa ancora si può dire, o si deve, insomma, come politica dico, non nei fatti stessi.
Ma io vi volevo, diciamo così, condividere con voi, perché poi ancora ci devo far pace con tutti i ricordi, con le cose, è molto forte. Un ricordo di Carlo, di questo ragazzo che a me mi ha dato l'impressione che ci avesse una voglia di vivere incredibile. Sai quando tu conosci una persona senza presentarte, ovviamente la incontri. Poi purtroppo l'ho riconosciuto tristemente sulle foto, e quando lo vidi a terra che tutti dissero questo è Carlo Giuliani, un compagno giovanissimo. Beh, io ho sto racconto, sto ricordo di questa di via Tolemaide, no? E di questo gruppetto ce n'era uno in particolare con sta misa proprio bella sportiva e sto nastro al braccio, e c'aveva questo scaldacollo, chiamiamolo così, scuro, e sta canottiera bianca, no? Ma correva, ha detto: compa, ma come fai a correre così tanto? Dico: io sarò poco più grosso di te. Dico: ma quanto corri? Io non gliela faccio più. E insomma, mi ricordo questa generosità, sta voglia di arrivare, di predisporre, di bloccare, cioè di cercare di un po' lenire quella che era la prepotenza, la strapotenza delle forze dell'ordine in quel momento, che l'impressione era proprio quello di vedere un branco di personaggi in divisa totalmente fuori controllo, proprio con una rabbia, con la bava alla bocca, quindi una cosa mai vista prima. Cioè io c'ho un ricordo, c'avevo 26 anni, no? E mi ricordo che facemmo sta grossa corsa per poi arrivare a Piazza Limonda, che era deserta, perché volevamo arrivare prima dei compagni, perché questi avevano il piccio di stringerci tra i plotoni, veri e propri plotoni, questi blocchi dei carabinieri, dei polizia, che chiudevano in mezzo le persone e massacravano chiunque. Quindi si può usare sto termine, visto che pure tanto giornalismo, tanta gente, insomma, si è permessa di cose su Genova che non accada mai più e tutto il resto. Ma a un certo punto è un po' forte raccontare questa cosa, perché mi ricordo sta piazza semideserta con questo gruppetto, tra cui c'era anche Carlo, e c'era sta jeep, insomma, era un po' sguarnita Piazza Limonda, perché ricordo sta corsa allucinante proprio. Poi considera quel caldo, quelle. E arrivavamo a Piazza Limonda e poi c'erano queste cippette che cominciavano a togliersi di torno, perché avevano capito che stavano sopraggiungendo tutto il gruppo del corteo, e quindi era un po' sguarnita Piazza Limonda, no? Noi ci arriviamo da dietro. A un certo punto nasce, cioè, dai video ce ne stanno a bizzeffe proprio dei video che raccontano quello che accadde in quella piazza. Si sente un rumore fortissimo, no? Un rumore forte, che non era quello dei lacrimogeni che ci avevano riempito tutta la mattina. Ogni tanto si sentiva sto rumore secco. E insomma, sto ricordo di mezzo alla piazza di questo corpo esile, no? Per quanto così prestante fisicamente, che si accascia a terra, sto fiotto di sangue e sto ragazzo steso a terra. E mi ricordo con alcuni compagni che stavamo là, tentammo di tirarcelo per proteggerlo da alcuni cordoni nostri, no? Per aspettare i soccorsi, perché lì non pensi che quella si spenta la vita di un giovane, no? Non pensi a una cosa del genere. Mi sentite ancora? Sì?
Sì, sempre.
Non pensi, vedi, queste cose sono difficili, poi dopo mi si sta a seccare la gola. Cioè,
scherzi, io sto
non
tremando.
Pensi che se ne va una vita di un ragazzo così giovane, no? Così bello, capito? Che dice: oh, mo se andiamo a piena birra, finita st'inferno, se andiamo a piena birra, compà, vieni a Roma, ti abbracciamo, ti faccio conoscere, cioè, i parenti, ti faccio conoscere chiunque, no? Sai, quando proprio quella è una battaglia, no? Quindi tu salti tutte le tappe, non stai più lì a conoscerti, te stai di vita qualcosa, stai di vita attaccamento alla vita, o ti ammazzano o scappi o corri, e quello stavano facendo. Quando stava lì per terra, mi ricordo un compagno nostro che poi è sparito terrorizzato, che lo prese per le caviglie, no? Per tirarlo via da sti maledetti, se possono chiamare così, perché l'hanno oltraggiato sto corpo. Io mi ricordo col padre De Carlo che ci venne a trovare in una delle tante iniziative che facemmo, poi dopo anche anni, dopo il decennale e tutto, praticamente tentammo di strapparla alle guardie, no? Per preservarlo, per dire, oh, arriverà un'ambulanza, lo terremo in una certa maniera. Invece le guardie si accanirono ancora di più, si ripresero il corpo, no? Lasciandolo lì senza neanche, io dico, ma te vuoi levare una di quelle cazzo di, scusate il termine, quelle brutte giacchette che ci avete, ve levate in fazzoletto, glielo mettete almeno sul volto, cioè evitate sto oltraggio definitivo a una vita de un ragazzo, a una vita così, ma evitate di oltraggiarlo così, non è un mucchio di qualcosa, cioè è un essere umano che sta là. C'è stata una scena, quella è stata bruttissima, che si vede su un video, cioè a un certo punto uno di queste persone indegne prende un sasso e gli dà 3-4 botte sulla testa. Io non so un medico, no, perché con quel colpo così magari Carlo già stava in un viaggio sperando che non abbia percepito nulla, perché non mi fate pensare che abbia sofferto fino alla fine, no? Non te so parlare in termini medici, religiosi, niente, ti dico soltanto questo corpo che viene oltraggiato perché è con un sasso, e poi uno di questi indegne persone che grida puntando il dito, c'è un video, insomma, tanti, siete stati voi, sei stato tu, dando la colpa, cercando di, cioè, come c'è un fiotto di sangue, cioè, ma una cosa decisamente orribile. Beh, sta cosa io non l'ho raccontata, è molto intima, ho deciso di farlo oggi perché sto con i compagni pure più giovani che dicono, questa Genova ad oggi, a 20 anni, raccontiamo pure questa cosa, raccontiamola con la voce tremante, raccontiamola con le lacrime agli occhi, perché al di là di tutte le valutazioni politiche, ci avevamo ragione, tutto quello che abbiamo detto, tutto quello che abbiamo sperimentato, però raccontiamola dell'oltraggio al corpo di un ragazzo, cioè, perché mi piace tanto Carlo Giuliani ragazzo, perché quello erano tanti sogni, tanta roba che si è infranta per dimostrare che cosa? Un'arroganza, per dimostrare, per non accettare il fatto che hanno completamente perso il controllo e che se dovevano togliere, dovevano lasciare la gente che stava a Genova, perché dai balconi, tutto quello che hanno detto la città di Genova, che diciamo così si lamentava di questa invasione, c'è stata gente, ci dava acqua, ci apriva i portoni delle case, ci abbracciava, ci davano i baci, ci coccolava perché ci veniva da piangere perché non ce la facevamo più, gente che gridava assassini dai balconi, cioè. E sta cosa io ci sto ancora un po' ai conti, perché poi non ho mai smesso un attimo di sognare e di mettermi in prima fila ovunque e in ogni dove, no? E ribadì quello che ci aveva fatto innamorare anche di quella stagione bella, che poi si arrivava a Genova, si arrivava dopo essere stati a Napoli, dopo aver fatto tante cose. Però ecco, questa era un'immagine che vi volevo dare, perché cioè a 20 anni, che ne so, ci sono riuscito.
Grazie.
Ed è brutto, cioè, a un certo punto c'è stato un accanimento, c'è stata una cosa, tutto quello che dicono le mattanze, le cose, purtroppo e tristamente ve lo confermo al 100%, è stata, c'è una follia, una barbarie, non mi viene di chiamarla in un altro modo.
E Carlo
era un ragazzo, un abbraccio, guarda, una cosa mi voglio permettere di
sì.
Un abbraccio a tutti gli amici, le amiche, i fratelli, le sorelle, i compagni, le compagne, i genitori, quello, un abbraccio, dico, lo sento proprio, perché adesso poteva stare qua con noi, perché era una bomba. Immaginate uno che ci aveva uno scatto da 100 metri, io non l'ho mai vista una forza del genere. Va ridata pure l'umanità a questo personaggio, non è un'icona, è un ragazzo di carne e ossa. E ti dico pure una cosa,
esatto,
ragazzi, ti dico pure questa cosa qua, ci avevamo paura. Siamo esseri umani, avevamo paura, c'aveva paura pure lui, eppure non ha indietreggiato di un attimo. Però c'avevamo paura, ve lo posso assicurare, siamo supereroi, supereroine.
Mamma mia.
Se stavamo a cagare sotto quel giorno, perché sembrava una giornata di lavoro, invece era una giornata di scontri. Scusate, mi sono allungato un pochino.
Allora, ringraziamo ovviamente il compagno per aver condiviso dopo 20 anni da microfono di Radio Onda Rossa questa testimonianza. E sempre da Pillola Rossa andiamo a prendere un altro pezzetto. E che dice: oltre a queste ferite inspiegabili, l'autopsia nota anche che nel lume dei bronchi maggiori si rileva sangue fluido, presenza di sangue nelle vie aeree con segni di aspirazione bronchiale. Carlo ha quindi respirato dopo essere stato colpito dal proiettile, e questo è talmente pacifico che nella stessa autopsia, formalmente firmata da Marcello Canale ma materialmente seguita da Mario Salvi il giorno successivo e consegnata il 5/11/2001, si ritiene che le lesioni cranio encefalitiche riscontrate abbiano determinato la morte del soggetto nel lasso di tempo di alcuni minuti. È da notare che invece nei primi momenti i periti parlarono di morte immediata, addirittura prima dell'arruotamento da parte del defender. Questi stralci di, che prendiamo, che abbiamo letto da Pillola Rossa e su cui torneremo ad ottobre, in cui faremo una serie di trasmissioni, almeno 4 proprio specifiche, sull'uccisione di Carlo Giuliani, un po' quello che mandiamo oggi è soltanto un anticipo. Adesso insomma ci andiamo a sentire invece una intervista che abbiamo fatto con Heidi Giuliani, la mamma di Carlo, e non sentirete parlare appunto della parte e poi di Piazza Limonda e della morte eccetera, ma di quello che è stato diciamo così il pre e del, appunto dell'autopsia di Carlo. È un frammento, una parte di una lunga intervista fatta da Heidi che, come dicevo, poi vi rimanderemo a ottobre, in cui andremo proprio invece ad analizzare cosa è successo a Piazza Limonda. Heidi, siamo al ventennale di Genova 2001, quindi 21 luglio del 2021. Quanti anni avevi nel 2001?
Non ho mai fatto il conto. Io sono nata nel 44. Lascio a te fare il conto. Oggi ne ho 77 appena compiuti, quindi vuol dire che nel 2001 ne avevo 57.
E lavoravi, andavi, insegnavi?
E ero appena andata in pensione, tant'è vero che avevo approfittato della pensione per andare in Senegal a casa di un ragazzo che avevo sostenuto mentre vendeva le cose per la strada. Poi Giuliano gli ha anche trovato un lavoro e quindi si è sistemato. Allora invece gli avevano portato via il borsone, era disperato, e vabbè, io andavo in via San Luca con i pacchi di riso, di pasta, di zucchero, di caffè per lui e per i suoi compagni. E abitava in un seminterrato a fianco di una tintoria, per cui d'inverno avevano il riscaldamento assicurato, d'estate il problema era più grave. Sì, sì.
Quindi diciamo sei più o meno stata sempre una donna che ha fatto politica o comunque si è occupata del sociale, sensibile diciamo così.
Io ho cominciato quando ero il primo anno di università a fare volontariato a Milano. C'era il direttore di un reparto del brefotrofio, allora c'erano ancora i brefotrofi, che cercava ragazze disposte ad andare a tenere compagnia a questi bambini che crescevano assolutamente da soli, assolutamente senza stimoli, in ambienti completamente bianchi, con le suore e le infermiere vestite di bianco, e quindi a un anno non sapevano neanche distinguere i colori, per dire. E allora io ero in un reparto di bambini dai 6 ai 12 mesi, e me le ricordo ancora tutti, devo dire, perché è stata un'esperienza molto forte. Dunque, quando ho conosciuto Giuliano, io ho continuato a vivere a Milano con nostra figlia. Quando nostra figlia ha avuto quasi 6 anni, allora ci siamo decise a sposare il papà e ad andare a vivere con lui a Roma, perché Giuliano, lavorando in CGIL, era nazionale e quindi viveva a Roma. Poi girava l'Italia, ma insomma. E quindi ho anche insegnato a Roma.
Quindi a Roma nasce Carlo?
A Roma nasce Carlo, al San Giacomo. E dopo che è nato, aveva 2 anni e mezzo, Giuliano nel frattempo si era spostato a Genova, perché è sempre stato un irrequieto e quindi non gli interessava più essere nazionale, voleva tornare ad avere contatto con i lavoratori. E quindi ci siamo trasferiti tutti e tre a Genova. Carlo aveva 2 anni e mezzo quando siamo arrivati qui.
Quindi diciamo che entrambi i vostri figli sono cresciuti comunque con un sostrato politico sensibile.
Naturalmente, cioè sì, Giuliano che io eravamo iscritti al Partito Comunista, al PC, poi abbiamo avuto delle derive diverse, nel senso che io sono sempre stata quella più di sinistra e lui invece ha seguito la caduta del PC. Io ho lasciato il PC prima che morisse, venisse suicidato, mentre Giuliano ha fatto parte anche dell'IDS, eccetera, quindi molti litigi in famiglia, molte discussioni, ma quelli c'erano già anche a causa del nostro carattere, diciamo. E quindi siamo arrivati a Genova. Genova Carlo ha dovuto portarlo al nido, mentre prima a Roma non avevo il nido e quindi stava con una ragazza mentre io andavo a scuola. Io lavoravo alla Dispoli.
Per Dio, cosa insegnavi?
Scuola elementare.
Elementare.
A Milano avevamo costruito la prima scuola a tempo pieno in un quartiere di immigrati dal sud Italia. È una cosa di cui vado molto orgogliosa. Mi sono battuta strenuamente per il tempo pieno anche qui a Genova, perché a Roma neanche a parlarne, ma quando sono arrivata a Genova ho chiesto di poter lavorare in una scuola a tempo pieno. No, è una cosa che abbiamo raccontato Elena e io in un libretto che abbiamo fatto, perché abbiamo detto, vabbè, dopo 20 anni raccontiamo chi era Carlo. Carlo a 2 anni e mezzo ha fatto lo sciopero della pipì, perché non voleva andare al nido, voleva venire nella scuola della mamma e della sorella. E dopo aver fatto lo sciopero della pipì, siccome non bastava, è scappato dal nido e non aveva ancora 3 anni. Tant'è vero che in quell'occasione le colleghe della scuola materna si sono commosse e l'hanno accettato. E questo era il carattere di Carlo, cioè tosto. Era un bambino tosto, molto dolce, molto affettuoso, soprattutto con sua sorella, legatissimo sua sorella. E c'è una foto che abbiamo messo in questo libretto di Carlo di qualche mese, che Elena che gli sorride e Carlo la guarda, e questa foto mi fa sempre pensare alle paperelle di Lorenz, che quando aprono gli occhi il primo essere vivente che vedono è lui, è Lorenz, e quindi dopo lo seguono come fosse la mamma. Ecco, Carlo per tutta la vita per la, tutta la sua breve vita ha avuto Elena come, come faro, cioè un amore enorme.
Che scuola ha fatto Carlo e quanti anni ci aveva nel 2001?
Allora, lui dopo elementare, scuola media, è andato al liceo scientifico non per scelta, ma perché era il liceo più vicino. E siccome Elena invece ha frequentato un liceo classico, che tra l'altro è molto lontano da qui, io ho pensato, ma gli risparmiamo questo strazio del perdere ore di strada, e infatti era qui sotto, insomma, bastava un po' che fermate di autobus ed era arrivato. Quindi ha frequentato il liceo scientifico e poi voleva iscriversi a beni culturali, ma qui a Genova non c'era la facoltà di beni culturali, si è iscritto a storia. Si è iscritto a storia, ha dato 3 esami col massimo dei voti, studiando pochissimo come era la sua abitudine, e col massimo dei voti, e poi ci ha detto, ma sapete cosa vi dico? A me non interessa, io voglio fare altre cose nella vita. Naturalmente questo ha scatenato arrabbiature, litigi in famiglia, discussioni che non ti dico, solo che appunto lui era un bambino tosto e ha cominciato a lavoricchiare qua e là, ha sempre lavorato, naturalmente i lavori in nero che questa democratica repubblica offre ai giovani, e così ne ha fatti diversi, è andato anche a togliere l'amianto sulle navi, cosa che io ho saputo dopo, una delle cose che mi ha fatto impazzire, è andato anche a lavorare in Gran Bretagna, è andato, vabbè, e stava lavorando, ma aspettava di fare il servizio civile, perché diceva, dopo il servizio civile io parto, vado in giro per il mondo. E non ha fatto tempo, naturalmente, perché ha finito il servizio civile e subito dopo l'hanno ammazzato. Il servizio civile è stata un'esperienza tristissima, perché con Amnesty International, perché è stato messo da solo in una stanza in un seminterrato in piazza Palermo, e da solo con un computer, e per il carattere di Carlo, che amava la gente, amava vivere con la gente eccetera, è stata un'esperienza devastante, è stato l'anno più brutto della sua vita, dove ha fatto anche esperienze pesanti, naturalmente altri litigi in famiglia, litigi tra i genitori, ormai Giuliano viveva da un'altra parte, non si occupava di Carlo, io per cercare di smuoverlo gli dicevo, ma sai, così, cioè caricavo anche la situazione. Questa cosa è stata anche ripresa da certi giornali molto gentili e l'hanno passata come con taglia e cuci dei carabinieri, l'hanno passata come la telefonata di una madre disperata che si lamenta del figlio degenere. No, non era così, era il tentativo di smuovere un padre distratto, ecco.
Che succede? Voi siete di Genova, persone, una famiglia politicizzata, decidono di fare il G8 qui, partecipate in qualche maniera al controvertice, alla Genova Social Forum?
No, io, come mi sembra ti stavo dicendo prima, ero in Senegal e ero in Senegal in una casa dove non c'era né radio né televisione, non arrivavano i giornali, era un villaggio di pescatori, e quando sono arrivata a Genova una settimana prima, per me è stato uno shock, perché dicevo, ma sono impazziti tutti. Ma cosa vuol dire? Va bene, ci sarà una manifestazione. E allora cosa vuol dire? I sacchetti di sangue infetto. E come fanno a raccogliere il sangue infetto? Cioè, mi veniva da ridere, ecco, perché mi sembravano talmente grosse queste sparate che non, che dicevo, beh, ma la gente non può credere a queste cose. E il giorno, il 20, Carlo allora abitava da, dopo Natale era andato ad abitare con Cristina, che aveva una bambina molto piccola ed era sola, e Carlo le ha dato una mano. Io ero su che zappavo in giardino, non mi sembrava il caso che una vecchietta di 60 anni, quanti ne avevo, andasse a partecipare alle manifestazioni. Avevo fatto tante manifestazioni da giovane, era normale per me andare a una manifestazione. Certo, non potevo immaginare il livello della repressione, il livello terribile, terribile. E a un certo punto è arrivato Giuliano, è andato in casa, ha acceso la televisione e c'era Carlo sull'asfalto. E io sono entrata, avevo le mani sporche di terra, tutta sporca di terra. Sono entrata, ho allungato il collo, ho guardato il televisore, ho visto Carlo e non, per me non era Carlo, perché Carlo non poteva essere morto.
Elena racconta, ho letto un'intervista recentemente, che nessuno, no, ha chiamato, pure lei l'ha scoperto, cioè l'avete comunque scoperto dalla televisione.
Sì,
cioè nessuno ha chiamato. Quando è stata la prima telefonata che vi hanno fatto le forze dell'ordine, immagino, o i medici?
Le forze dell'ordine alle, non sono state le 10 di sera, 9:30, 10 di sera. Ci hanno telefonato che dovevamo andare in questura. È venuto giù. No! Ci hanno citofonato, sono venuti a suonare il campanello. Mi ricordo che io ero ancora con l'accappatoio perché avevo fatto la doccia e ho detto a Giuliano, ho detto va bene, vai tu, cosa vogliono? Vai. E Giuliano ha detto no, vogliono anche te. E quello è stato un bel segnale, naturalmente. Però io ho continuato a dire, no, non è vero, salivo la scala della questura gridando, non è vero.
E cosa è successo in questura?
In questura mi hanno offerto un bicchiere d'acqua. Sai che alle madri, ai padri, quando subiscono delle offese così terribili, offrono lo psichiatra, offrono l'assistenza psicologica. A me hanno offerto un bicchiere d'acqua, tant'è vero che l'ho rifiutato perché ho detto no, io da voi non voglio niente, neanche un bicchiere d'acqua. E ho continuato a dire voglio vedere mio figlio, e hanno continuato a impedirmi di vedere mio figlio. E io che armi avevo per... cioè non sapevo neanche dove l'avessero portato. L'abbiamo scoperto quando ci hanno detto sì, adesso potete vederlo dopo l'autopsia. Tant'è vero che io ho chiesto perché avesse la testa fresciata e mi ricordo che qualcuno mi ha risposto perché abbiamo dovuto pesargli il cervello. Signora, non sa che qua all'autopsia si pesa il cervello? No, dico, non lo sapevo. E invece era per nascondere la sassata in fronte, naturalmente. Ma io allora non potevo saperlo. Della sassata in fronte siamo venuti a conoscenza molto tempo dopo.
Quante ore sono passate da quando avete visto, da quando vi hanno detto che Carlo era morto? Perché non vi hanno detto all'inizio che era stato ucciso da un carabiniere? O ve l'hanno detto subito?
C'era ancora tutte le ipotesi in campo. No, non potevano più nascondere lo sparo, cioè lo sparo hanno dovuto ammetterlo poi. Quando l'abbiamo visto la mattina dopo era talmente evidente che hanno cominciato a uscire le foto. La forza della rete dei media attivisti è stata quella.
Come l'hai visto, come l'hai trovato il corpo di Carlo? Cioè tu quando l'hai visto,
aveva,
che cosa hai pensato?
I panni delle mani completamente nere, come se gliel'avessero messe su un tampone, ma non il dito per prendere l'impronta, tutto il palmo. E io non capivo se fosse sporco, non c'era nessuno che potesse darci risposte. C'era un povero infermiere lì che non c'entrava nulla, e quindi no, prima cosa ho notato la fasciatura, poi i palmi delle mani. Il buco sullo zigomo qui era a piedi nudi, e poi ci hanno lasciato stare 5 minuti con lui, non tanto di più. Poi siamo ritornati ancora nel pomeriggio, insomma, prima del funerale. Il funerale c'è stato 3 giorni dopo, che noi non avevamo neanche chiesto il funerale. Nessuno di noi è credente, e invece gli hanno fatto anche la bara con sul crocifisso, che mi è sembrato quasi un insulto, cioè una mancanza di rispetto per quello che pensava la persona che era lì dentro. E quindi siamo stati con lui tutto il tempo che è stato possibile, poco, e poi avevamo firmato per la cremazione, ma anche lì c'è stato un mezzo imbroglio. Perché si sono venuti a dirci in grande segreto: sapete, al cimitero non c'è posto. Certo, se voi non siete religiosi e volete farlo cremare, allora. E noi subito, istintivamente, ma noi non siamo religiosi. A me il dubbio era rimasto, e quindi ho chiesto all'avvocata e gli ho chiesto: ma se occorre fare qualche altra indagine, se... E lei mi ha risposto: il professor Canale, che è quello che aveva fatto l'autopsia, è una persona di una serietà assoluta, quindi potete stare tranquilli. Anche perché io sapevo che l'autopsia avremmo potuto anche noi fargliela fare da una persona di nostra fiducia. Col fatto che l'avvocata ci ha risposto così, e beh, me ne sono stata anch'io, cosa volevi che dicessi? No, non ci credo, cioè, poi devi sempre tenere conto dello sconvolgimento in cui ti trovi. Ed è una cosa che secondo me gli altri, i nemici veri, tengono molto in conto, perché sanno di poterti raccontare quello che vogliono, che tu ci crederai anche per disperazione.
Tu ieri hai partecipato al ventennale alla Piazza di Monda. Che idea ti sei fatto questa in conclusione, queste giornate, come te le sei vissute e cosa hai pensato della piazza di ieri?
Come sempre, Piazza di Monda è una restituzione di amore, perché vengono persone, ma c'è chi viene da 20 anni, perché vengono persone molto care, molto. E dall'anno scorso, che noi pensavamo non sarebbe venuto nessuno col Covid, dall'anno scorso invece abbiamo visto molti visi giovani, quest'anno tantissimi visi giovani, siamo stati veramente felici. Io quando vedo che il comitato ha nuove forze e cammina sulle sue gambe, che ci sono tanti giovani nuovi, eccetera, dico, come dicevano gli antichi Pelle Rossa, oggi è un buon giorno per morire, ecco, adesso posso anche morire tranquilla, perché c'è qualcuno che continuerà la lotta, perché la lotta in questi anni non l'ho fatta per Carlo, a Carlo non gliene viene niente. Semmai posso confessare di avere usato Carlo per poter parlare della repressione, delle violenze, della repressione che continua, delle violenze sui giovani che continuano. Ecco, e Carlo mi ha aiutato in questo, perché a lui purtroppo non gliene viene niente. Tra l'altro non ha mai avuto la stoffa dell'eroe, non era un ragazzo che voleva diventare un eroe, era un ragazzo normalissimo da questo punto di vista. E quest'anno la piazza è stata straordinaria. Siccome io ho questo male, avevo dei compagni cari, delle compagne che mi avevano fatto un cerchio attorno e cercavano di impedire alle persone di arrivare. Così il risultato è stato che i più timidi non sono arrivati e i più coraggiosi sono arrivati. È stata una piazza meravigliosa, un calore, non solo per il sole, un calore umano, davvero che sono le cose che ti aiutano a vivere.
Ringrazio Heidi Giuliani, insomma, per aver condiviso con noi, con la radio, anche insomma, se fisicamente, che se io l'ho trovata sempre una donna molto forte e con delle difficoltà, aver condiviso questo pezzo di intervista a conclusione insomma di questo piccolo spazio che riprenderemo poi ad ottobre in maniera un po' più approfondita. Quindi un processo poi alla fine per l'uccisione di Carlo Giuliani non c'è mai stato, perché è stato archiviato per legittima difesa, e il corpo di Carlo è stato cremato, e pillola rossa, quindi ne prendo uno stralcio proprio per concludere. Dice: quando Lauro, no? Lo ricordiamo tutti il video di Lauro, non so se volete lo trovate in rete, che dice, urla subito dopo l'uccisione di Carlo Giuliani: sei stato tu col tuo sasso. E non è uscito di senno, ha un problema grave da risolvere, da giustificare, e non è solo la morte di un manifestante, che anzi dal suo punto di vista e da quello dei giudici è persino legittima, appunto, no? Legittima difesa di Placanica, che in seguito a un assalto della camionetta è costretto a difendersi. Lui non vuole coprire il colpo di pistola allo zigomo con il sasso, lui deve giustificare la ferita in fronte con il sasso, una ferita di cui non avrebbe dovuto sapere nulla, visto che non erano ancora arrivati i soccorsi e un passamontagna integro la ricopriva. Va bene, quindi insomma lui quindi urla, addirittura rompe quel silenzio surreale, no? Di cui ci ha raccontato anche il compagno prima, col grido assassino. E con questo noi andiamo a concludere questo spazio, ancora di ricordo delle giornate di Genova, del ventennale di Genova 2001, un ricordo appunto che oggi abbiamo voluto fare rispetto a Carlo Giuliani, ragazzo, no? Come è stato detto.